Venice Classic Podcast, www.veniceclassicradio.eu.
Come si dice in queste occasioni, sarò breve, ma non è vero, non è vero assolutamente. Però una parola d'ordine ve la voglio dire subito, cioè artist oriented. Questa è la casa dei nostri artisti. Nuovi, vecchie conoscenze, qualche sorpresa. Come ha detto Andrea, non si stravolge niente, si lavora con amici, fra amici. Non si fanno più dischi, si fanno progetti, non si fanno più prodotti, si cerca di far crescere artisti con due filoni, senior, sono grandi nomi, un po' li avete già visti sfogliando la cartella stampa, un po' li vedrete, una squadra giovane, giovanissima, siamo tanti, siamo veramente tanti, perché per fare le cose bene ci vuole anche un'azienda che investa sulle persone. Però soprattutto artisti, artisti e ancora artisti. Stravolgiamo già la scaletta perché c'è una sorpresa, qualcuno di voi l'ha già visto anche perché è impossibile non vederlo, Jacopo Taddei. Jacopo, posso permettermi di dire, è attualmente il miglior sassofonista italiano. Qualunque concorso esista, lui l'ha vinto. Ogni direttore che può averlo sentito è rimasto estasiato. Ha un difetto, è troppo alto, ma soprattutto per i miei gusti. E soprattutto ha il coraggio di mettersi sempre in gioco, anche se è giovanissimo. E Jacopo, è una cosa di questi giorni, non lo vedrete nella cartella stampa perché abbiamo deciso veramente pochi giorni fa. Jacopo ci racconta che cosa stiamo architettando su Rossini. Due parole.
Sì, è ancora un progetto che è in essere. Stiamo lavorando ora agli arrangiamenti, ma ci stiamo concentrando soprattutto sulle overture, insomma, possiamo dirlo.
Sì, sì.
E su qualche celebre aria, insomma, sarà un divertimento lavorare insieme a Mario, a arrangiatori, insomma, così a braccetto. Mario lo conosco da molto tempo e sicuramente c'è un rapporto di amicizia e stima reciproca.
Su questo filone Jacopo ha già un pezzo che ci porta su quella strada, giusto?
Insomma, è del Novecento, più del Novecento che dell'Ottocento.
Però sull'idea di trascrivere, di arrangiare, di giocare con la musica, giusto?
Sì, esatto, giocare con la musica.
Bene, ti ascoltiamo. Questo è, cioè, raccontare le nostre storie, raccontare le nostre emozioni, far sì che ogni artista abbia non solo la sua musica, ma anche la sua storia personale da portare qui con noi per un cammino che noi vogliamo sempre più condiviso con i nostri artisti. Io vi ho giurato che sarei stato breve e lo sarò. Avete poi uno sproloquio qui di 50 pagine di cartella stampa, però una storia ve la voglio raccontare. È la storia di un'amicizia, che è quella con Massimo Lombardi. Massimo Lombardi è il fondatore di Venice Classic Radio ed è la storia di un amico, come tanti amici, che prima ancora che noi iniziassimo a lavorare ha voluto credere in noi. Venice Classic Radio è una bellissima realtà, è una web radio, ha ascolti incredibili, non solo nel nome di Venezia, che rappresenta anche per la programmazione, ma soprattutto per le scelte culturali, per le amicizie che ha saputo stringere, per la varietà della programmazione. Vedete, c'è una cabina di regia. Questo potrà diventare anche uno studio di registrazione. La nostra casa della musica deve essere veramente la casa dei nostri musicisti. Venice Classic Radio è il nostro partner e quindi ha montato da oggi le sue attrezzature e avrà la sua base stabile qui con noi per tutto quello che i nostri artisti vorranno fare, per registrare le loro prove, per fare interviste, per realizzare clip, per realizzare materiali, video. Insomma, è un'amicizia stretta nel tempo che è iniziata alla Biblioteca Marciana di Venezia con Massimo Lombardi, direttore e fondatore. Perché da soli non si va da nessuna parte.
Esattamente, vero? Intanto buongiorno, saluto gli amici ma anche le persone che non mi conoscono, perdonate un po' di emozione perché pur essendo abituato a parlare per radio le persone in quel caso non si vedono, quindi non si ha la percezione. Comunque sì, in effetti è la storia di un'amicizia, ringrazio anzi Mario per avermi coinvolto in questo splendido progetto. Ed è un nostro sogno perché la nostra intenzione era quella di creare una rete, soprattutto adesso che abbiamo compiuto i 10 anni, volevamo fare un po' un salto di qualità, una rete tra appunto chi produce musica e soprattutto dal punto di vista dei CD, ma adesso in maniera anche più ampia come vi ha spiegato Mario, ma anche di chi suona. Noi siamo pure artist oriented e ci piace appunto far parlare gli artisti dei loro lavori, della loro musica, e questa opportunità di avere uno studio anche qui a Milano veramente ci amplia moltissimo gli orizzonti. E quest'anno appunto abbiamo anche stretto diverse collaborazioni anche con festival, per esempio saluto il maestro Ligon con cui abbiamo appena parlato del Festival Settimane Musicali al Teatro Olimpico di Vicenza, ma anche col Teatro La Fenice, con la stagione di musica da camera, anche con l'associazione Musica con le Ali, non so se...
No, Carlo non c'è, ma dopo saluto io.
Lo saluteremo, che invece promuove i giovani artisti, quindi anche per noi questa è una missione importante, e quindi stiamo stringendo varie partnership e quindi speriamo davvero che questi 10 anni possano essere la famosa svolta 2.0 anche per la nostra radio, quindi vi invito ad ascoltarla, Venice Classic Radio, quindi speriamo sia sempre più vicina a voi e agli artisti che fanno musica. Grazie Mario ancora.
Grazie, grazie a te, grazie. Parleremo appunto del fatto che da soli non si va da nessuna parte e abbiamo tanti amici che ci aiutano in questa circostanza. Mi rubo veramente solo un minuto per raccontarvi la storia di un'altra amicizia. Non c'è bisogno che nasconda niente, tutti sapete da dove vengo, sapete tutto il mio percorso, sapete già tutte le ragioni per cui questo percorso a un certo punto si è interrotto. La ragione è molto semplice, perché cercavo il modo di fare emergere la passione e l'amore per la musica. In altre circostanze non era più possibile farlo. Veramente solo un minuto per raccontarvi un aneddoto. Ero ancora in Sony quando ricevo una telefonata di un importantissimo direttore artistico che mi dice: abbiamo fatto un bel progetto, io vorrei fare altri progetti con te. Io dico a questa persona: guarda, vorrei parlarti da amico. Lei mi dice: sei un amico, quindi puoi... Io dico: sto per lasciare la Sony. Sto per lasciare la Sony perché voglio che i miei progetti siano diversi da quello che sono essendo incanalati nel circuito di una multinazionale. Questa persona, io mi sono messo a piangere per telefono, lei se lo ricorda, mi ha detto: a me piace lavorare con le persone, la mia orchestra è fatta di persone, lavora con le persone, abbiamo lavorato bene con te e noi vorremmo continuare a lavorare con te. L'orchestra della Svizzera Italiana mi ha fatto questo onore e Denise Fedeli è qua con noi.
Beh, non mi aspettavo certo un'introduzione di questo tipo.
È la verità.
No, ti ringrazio tantissimo Mario, è bellissimo quello che hai detto. Effettivamente sì, in questi ultimi anni l'orchestra della Svizzera Italiana, diciamo, si è un po' imposta a livello internazionale con un progetto importante, grazie al nuovo direttore principale, Markus Poschner, che è un musicista tedesco ma non tanto, perché è comunque bavarese. E anche l'orchestra della Svizzera Italiana è svizzera, ma non tanto, perché comunque è italiana anche. E abbiamo voluto lavorare su Brahms, è un progetto veramente ambizioso perché ci sono decine di migliaia di registrazioni, di grandissimi nomi, grandissime orchestre, però abbiamo voluto affrontare Brahms in una maniera un po' diversa, un po' nuova. Con l'organico non tanto grande, la nostra orchestra è un'orchestra da camera, in una visione appunto cameristica, una visione trasparente dove si dà importanza a ogni frase, a ogni voce interna, quindi abbiamo abbandonato il Brahms che tutti conosciamo, delle grandi frasi, delle grandi sonorità, e siamo arrivati a un Brahms magro, come ci sono le immagini di Brahms da giovane, magro, non più grasso, ma nuovo, più vivace, più brillante. E vabbè, e qui chiudo la descrizione. In più avevamo l'apertura della nuova sala dell'AC a Lugano 3 anni fa, avevamo appunto l'inizio della collaborazione con il nuovo maestro e quindi ci siamo concentrati su questo progetto brahmsiano. Io l'ho presentato a Mario Marcarini, che tra l'altro ho conosciuto anche grazie attraverso Nicola Cattò, quindi è tutto un giro di persone. Mario è stato il primo a credere in questo progetto e appunto ha accolto l'idea di poi, quando avremo avuto in mano le registrazioni, anche video, di pubblicarle attraverso Sony. Naturalmente una coproduzione con la radiotelevisione svizzera, che ha registrato appunto non solo l'audio ma anche il video delle 4 sinfonie di Brahms con Losi e Markus Poschner. Grazie a Mario siamo riusciti a fare questa pubblicazione, grazie a chi l'ha apprezzata, chi l'ha voluta promuovere, qui ancora una volta anche Nicola Cattò con la sua rivista. Questa pubblicazione è arrivata in finale agli ICMA e eravamo in finale per la prima volta dopo 80 anni di storia con orchestre come il Mariinsky e Gergiev e l'orchestra del Festival di Lucerna con Chailly. Per noi era già un successo, avevamo, era come vincere, ma poi abbiamo saputo in dicembre che effettivamente Losi, con il suo direttore stabile, con le sinfonie di Brahms, ha vinto il premio delle CMA, proprio il primo premio, che adesso andremo a ritirare a Katowice in aprile. Quindi con un risultato del genere, con qualcuno che ha creduto nel nostro lavoro prima che si potesse pensare che, si sarebbe arrivati a un risultato comunque di qualità, con questa persona noi abbiamo deciso di continuare a collaborare. Per noi l'importante sono le persone, non le etichette in senso lato. E quindi dopo questa prima esperienza che ci ha portati agli ICMA, abbiamo detto facciamo un secondo progetto. Già da un paio d'anni parlavamo di musiche di Rossini, Schubert. Sarò breve io, non tanto perché sono riservata, quanto perché ho la tosse, quindi tra poco smetto. Ma parlavamo di questo progetto rossiniano e quindi quando Mario mi ha detto che lavorava per questa altra etichetta, concerto, classico, con questa impostazione, musica italiana, con una certa ricerca nella grafica, nel modo di porre, con una voglia di lavorare su dei progetti, non tanto così buttar là delle registrazioni sul mercato, io subitissimo ho detto bene, Losi c'è, andiamo avanti con la nostra collaborazione e vediamo di mettere in piedi un secondo progetto. E quindi adesso ci apprestiamo a fare 3 registrazioni su 3 anni, di tre periodi diversi di musiche di Rossini, scelte tra quelli, tra, ci sono anche inediti, cose eseguite pochissimo, cose mai registrate o registrate, delle quali c'è solo una registrazione vecchia. Quindi partiremo con questo secondo progetto. Come abbiamo riletto Brahms, ora vogliamo rileggere Rossini, perché comunque vogliamo portare quello che è la nostra identità. Orchestra della Svizzera Italiana contiene queste due parole: da una parte il lato svizzero e la precisione, il rigore, insomma un po' gli stereotipi della Svizzera, però appunto nel nostro nome c'è anche italiana, e questa parte per noi è molto importante. Quindi flessibilità, creatività, modo di, dopo aver lavorato sul rigore, permettersi di essere completamente liberi nell'interpretazione e nella lettura. Quindi un autore come Rossini per noi è la base proprio del nostro lavoro. Ci sentiamo in totale sintonia con questo genere di musica, questo genere di scrittura che richiede anche un certo virtuosismo, e secondo me la nostra orchestra ha un lato molto virtuosistico, ha dei musicisti veramente capaci, che hanno una fortissima personalità. E quindi con Rossini ci troviamo a casa, con questa possibilità di fare tre volumi di tre periodi, veramente portiamo a compimento un progetto che, nel quale ci riconosciamo completamente, ed sono questi progetti che a noi interessano, che abbiano un senso per il profilo artistico, per lo sviluppo musicale dell'orchestra e poi per la sintonia con i nostri partner. E appunto ci siamo subito trovati in totale sintonia con quello che sono le linee artistiche di Concerto Classico. Quindi vi ringrazio tantissimo, è un grande piacere, un grande onore per me oggi essere qua, e rappresento il pezzettino di Svizzera che ci sarà nelle future pubblicazioni. Grazie.
Grazie. Molti di voi conoscono già Musica con le ali. Musica con le ali è il partner di Concerto Classics per le produzioni discografiche rivolte ai giovani. Giovani, giovanissimi. L'associazione è veramente nuova perché ha un anno e mezzo di vita. In un anno e mezzo di vita ha già organizzato la bellezza di 100 concerti, tutti regalati a giovani talenti. Molti di voi se ne sono già occupati, molti di voi conoscono Carlo Rubi, che vi saluta, che oggi non è presente perché ha uno dei suoi impegni importantissimi. Oggi è a pranzo con il sindaco di Venezia e con il sovrintendente della Fenice, perché riuscirà molto probabilmente a organizzare una cosa grandiosa a Venezia, di cui non vi posso ancora parlare. Vi posso però parlare di alcuni progetti, di tre progetti per i prossimi tre anni, che Musica con le ali realizza finanziandoli, quindi offrendo ai ragazzi la possibilità di esordire discograficamente. Questo è ovviamente un'impresa grandiosa. Come vi dicevo, c'è chi crede in noi, c'è chi crede nei ragazzi, ancora prima che questi possano effettivamente sviluppare appieno tutte le loro potenzialità. Quindi regalando ai ragazzi un primo importante biglietto da visita discografico. In questo senso, fra breve usciremo con un CD rossiniano. Prima vi parlo però del progetto dedicato in totale adesione a quelle che sono le volontà di Concerto Classics alla musica italiana, quindi alla musica di un compositore che italiano non è di nascita, Johann Adolf Hasse, di cui faremo realizzeremo l'integrale della musica per tastiera dalle fonti manoscritte conservate in Italia. Hasse ha una lunghissima frequentazione italiana. Chiara Cattani è una cembalista giovane, giovanissima, già molto affermata, e quindi era giusto riconoscerle anche nel ruolo di ricerca che lei ricopre questa integrale delle musiche di Johann Adolf Hasse. Un ulteriore progetto in uscita alla fine del 19 sarà dedicato a Gianfrancesco Malipiero, non solo il barocco ma la generazione degli 80, la musica italiana. Poi parleremo anche di altri progetti che riguardano questo periodo storico. Ma soprattutto nell'anno di Rossini abbiamo deciso di esaltare il talento di una giovanissima pianista, giovanissima quanto dotata, perché al pari di Jacopo ha vinto tutti i concorsi a cui ha partecipato, ha suonato con Lang Lang, ha suonato alla Carnegie Hall, non ha ancora 17 anni, e ve la presento, si chiama Ginevra Costantini Negri. Il disco di Ginevra è interamente dedicato ai Pièces de vieillesse di Rossini e l'edizione che l'accompagnerà, visto che abbiamo il sostegno anche di Musica con le Ali, noi abbiamo pensato invece di fare una cosa che ancora non c'è, cioè un catalogo intero e ragionato dei Pièces de vieillesse di Rossini, che quindi uscirà come un ideale numero zero di un progetto più ampio sulla cameristica rossiniana, di cui non posso darvi ancora molti dettagli, ma che si sta sviluppando e spero di potervelo dire molto presto con le massime autorità rossiniane, quindi non posso ancora fare nomi, ma i cognomi ve li immaginate da soli. Ginevra apre quindi le danze, è il caso di dirlo, con la cameristica rossiniana. Noi crediamo tantissimo in Ginevra, non solo per la tecnica strabiliante, ma soprattutto lei è una grande appassionata di opera, ha cantato, canta nelle voci bianche della Scala, fra l'altro ha anche suonato il Glockenspiel nel flauto magico, quindi ha già anche suonato alla Scala, possiamo dirlo, e soprattutto una grande appassionata d'opera. Per lei il rapporto fra pianoforte e opera è importantissimo. Abbiamo in cantiere con lei anche un CD dedicato alle sonate di Cherubini. Però oggi di Rossini si parla. Se ci vuoi rapidissimamente presentare il pezzo che ci fai ascoltare adesso.
Allora, oggi suonerò Un passo d'avance di Rossini. È un brano onestamente per me meraviglioso e è un po' diverso dagli altri Rossini, perché noi conosciamo sempre il Rossini molto spiritoso, brillante, mentre questo è molto più malinconico come brano, però per me è uno dei suoi capolavori per pianoforte.
Grazie. Bene, Rossini, forse qualcuno si è accorto che mi piace un po' Rossini. Fra le sorprese, un caro amico, che con mio enorme stupore ha detto sì, va bene, lavoriamo insieme su Rossini con strumenti originali, facciamo qualcosa che nessuno ha mai fatto. Spero che riesca bene, dovrebbe esserci in linea Diego Fasolis.
Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti.
Ciao maestro, grazie mille, grazie. Allora, io non ho ancora anticipato niente, ma i barocchisti eseguono il Barbiere di Siviglia nella versione di Bologna 1816.
Così sembra, sì, dovremmo essere addirittura di arrivo e ne sono attualmente entusiasta. Tu sai come è partito questo progetto, che non doveva essere Rossini, doveva essere il Pastor Fido di Handel per la prima opera nella sala teatrale LAC di Lugano. Poi alla fine qualcuno ha nicchiato e io per provocazione ho detto: beh, allora se non avete fantasia fate il Barbiere di Siviglia di Rossini, e questi mi hanno detto: ah, potrebbe essere una buona idea. A quel punto, anniversario, la conoscenza con te, il fatto che sul mercato discografico non ci sia ancora una versione di riferimento con strumenti originali, invece di mandare tutti a quel paese, mi sono detto perché no, ed eccoci qua.
Ed ecco, quindi ridendo e scherzando faremo questa versione del Barbiere di Siviglia. Io ho l'onore, tu mi hai chiesto, io ho accettato con tutta la modestia di cui sono capace, di scegliere questa versione di Bologna del 1816, che ha diverse particolarità. Insomma, c'era questa cantante Gertrude Righetti Giorgi, che aveva già cantato nel Barbiere a Roma e che a un certo punto, siccome le piaceva molto il rondò finale di Almaviva, ha preteso che Rossini...
Se l'è rubato.
Esatto, se l'è rubato. E noi abbiamo, fra l'altro, avremo in collegamento fra poco anche la nostra Rosina. E cosa dire, fra l'altro con te Diego stiamo lavorando anche su tutto il catalogo dei barocchisti, sono per adesso dei sogni, però se ci vuoi dire due parole anche su questi.
Ma dunque io ho nei cassetti nel corso degli ultimi 25 anni una certa quantità di produzioni che non hanno ancora avuto uno sbocco discografico, ci sono produzioni che hanno già avuto uno sbocco discografico ma nel frattempo sono usciti dai cataloghi, ci sono un sacco di prime esecuzioni mondiali, spesso anche di capolavori. Per esempio in Svizzera abbiamo questa ricerca musicologica e universitaria importante sui conventi svizzeri, c'è una tradizione a partire da Einsiedeln, ma gli altri grandi conventi svizzeri appassionati di musica italiana mandavano una delegazione a prendere e copiare delle partiture, quindi abbiamo dei materiali che non ci sono più in Italia, ma che si trovano in Svizzera, di musica sacra prevalentemente, ma non solo. E qui c'è un filone gigantesco di lavoro di recupero di materiali interessantissimi, e se tu sei della partita, ben volentieri usciamo con questo gigantesco catalogo di più di 100 produzioni, facciamo ancora in vita una specie di barocchisti Fasolis Edition, speriamo che non porti male, anzi sto mettendo le corna fuori, e vediamo insomma cosa riusciamo. Io penso che io lavoro per un ente pubblico, di servizio pubblico da quasi 30 anni, e penso che faccia parte del servizio pubblico rendere fruibile, e oggi con la tecnica e l'elettronica questo è più facile, il più vasto e grande repertorio possibile, fatto in buona maniera. Chi ne vuole approfittare a dei prezzi scontati lo fa con una qualità audio più bassa, ma chi, come spero molti, vogliono avere ancora in mano un oggetto o ascoltare con una tecnica digitale di altissimo livello, o addirittura con un magnifico 33 giri in vinile, ecco che se ho capito bene nei tuoi progetti ci sarebbero tutte queste opzioni.
Ci sono il Barbiere di Siviglia, lo faremo sicuramente anche in vinile. E fra l'altro ti dico in anteprima, e spero che non mi sentano in troppi, però siamo qua in 40, è che stiamo lavorando anche sul Pastor Fido, te l'avevo già detto, ma ti dico che stiamo andando avanti anche sulla prima versione del Pastor Fido di Handel, e con un teatro che probabilmente ci ospiterà, non voglio ancora dire il nome del teatro, però siamo già a buon punto.
Beh, qui si tratta di un capolavoro, per mia fortuna, non ancora rappresentatissimo né in scena né nella discografia. Il fatto che Handel abbia coltivato questa partitura dalla sua giovinezza e con la sua presenza italiana fino alla decisione di utilizzare quest'opera per inaugurare la sua presenza al Covent Garden mi fa dire che non è sicuramente un'opera secondaria. Tra l'altro il prologo dedicato a Terpsicore anche ci dice che il progetto è interessante, quindi ballo, musica, coro, tanti solisti, facciamolo per Bacco.
Assolutamente. Maestro, ti
e
ringrazio.
Non diciamolo troppo perché sennò salgono
no,
su
no, esatto, altre. No. Guarda, ti ringrazio tantissimo, so che hai interrotto le prove della Clemenza di Tito per parlarci. Ti ringrazio, il nostro saluto e ti abbraccio forte.
Grazie a tutti voi e buona fortuna alla musica.
Grazie, grazie mille. Io devo dire che fra amici vecchi e amici nuovi c'è anche un amico, ma io ormai non lo chiamo più mio amico perché dico che è come se fosse mio figlio. I progetti che abbiamo con Andrea Bacchetti li leggerete voi. Noi lo ascoltiamo subito. insomma, mi dice Andrea, sono 20 anni che mi fai fare musica italiana, adesso voglio fare un po' di Mozart. Va bene. E il progetto è finalmente, ho detto, basta che tu non mi faccia Bach, abbiamo detto, allora il progetto è nato e si svilupperà, adesso pensiamo anche ai prossimi, comunque sarà un excursus mozartiano e poi cercherò in collaborazione con la Fondazione Donizetti di convincere Andrea a suonare anche un po' di Donizetti.
Più o meno mi ha convinto.
Ecco, sei già convinto. E il lavoro che faremo infatti con la Fondazione Donizetti, poi troverete una scheda dettagliata, abbiamo un lavoro di revisione critica delle pagine pianistiche di Donizetti e da un altro lato invece con la collaborazione di Corrado Rovaris abbiamo una parte più votata al melodramma e alla musica vocale. E fa tutto parte di un approfondimento donizettiano che secondo noi è venuto il momento di fare. Quindi bene, ti ringrazio.
No, anzi, per me è interessante perché in passato remoto avevo suonato due parafrasi di Liszt di Donizetti, una dell'opera Lucia di Lammermoor, l'altra non mi ricordo nemmeno, ma è una vita fa. E devo dire che l'avevo trovato molto ostiche perché comunque è Liszt. E invece così la musica, diciamo, originale per tastiera mi interessa, come mi interessò molto per suo suggerimento le musiche di Cherubini, Asse, Galuppi e poi abbiamo fatto Marcello, esattamente
Scarlatti. Questi, abbiamo vinto anche noi l'ICMA con Scarlatti, ma, quindi
sì, è vero, sì, già un po' di anni fa e quindi niente, per me è interessante. Poi mi ringrazio il maestro per Mozart, perché è tanti anni che è una cosa che mi sta a cuore, per cui, perché d'altronde io i primi concerti che ho fatto quando ero bambino, purtroppo secoli fa, erano concerti di Mozart e quindi bene o male mi sento molto legato. E poi ho fatto anche, mi sembra 2 anni fa, ho fatto l'aria, quella che io mi scordi di te, che è un pezzo che mi piaceva tanto, mi è capitato di farla per un disco con una cantante che lavora per la Sony di sud, del Germania, non so di dove, e niente, è un pezzo bellissimo e ogni tanto lo ascolto ancora, perché proprio la musica è, vabbè, comunque.
Bene.
Sono già stato troppo...
Ma ci mancherebbe, grazie maestro, grazie mille, grazie, grazie. Allora, una breve ma non troppo breve parentesi, vedete che da gran tempo tutta l'immagine coordinata di Concerto Classics, e guardo Lorenza Salamon che è qui presente nonostante l'infortunio, è coordinata, appunto, è generosamente supportata dalla galleria di Lorenza e in particolare da due pittori, ma Marzio Tamer prima di tutto. Vedremo anche una copertina per cui Lorenza ci ha generosamente donato l'immagine di Marzio Tamer, ma soprattutto Gianluca Corona, un amico da 30 anni, Lorenza un po' meno, però ci vogliamo bene comunque, quindi è il momento di ringraziarli, il momento di farvi vedere che le copertine di tutti i nostri CD, ma non solo, perché ora vi parlerò anche di qualche novità legata ai musei, le dobbiamo alla Galleria di Lorenza e alla generosità di Gianluca. Li vorrei qua tutti e due per un brevissimo saluto. Okay, Gianluca è timidissimo, ma...
Ovviamente quella dei pittori, io preferisco fra l'altro usare più volentieri le parole pittori, acquarellista, incisori, perché artisti ormai è una parola un po' abusata, quindi in realtà la generosità è quella dei pittori, degli acquarellisti e comunque degli artisti in genere che si muovono nella figurazione, perché le immagini sono evidentemente loro. Noi coordiniamo come galleria e supportando appunto questo numero ormai sempre più ampio di artisti che ha un'identità che io trovo molto vicina a quella della casa discografica di Andrea, e fra l'altro appunto la mia conoscenza arriva prima di tutto da Gianluca Corona e poi siamo diventati amici anche di Mario, quindi mi sembra un convivio di amici, di persone che si rispettano proprio nel lavorare insieme. L'identità è proprio quella di riuscire a coniugare la grandissima qualità tecnica, quindi senza dimenticare, e questo è più un problema che c'è nell'arte contemporanea piuttosto che nella musica, ma come il virtuosismo è un punto di partenza per poi arrivare a qualche cosa di innovativo, di attuale, di riscoperta, di rilettura. Oggi ho sentito più volte parlare della parola identità. Nel momento in cui c'è un'identità forte, la cultura cresce. Se l'identità manca, la personalità manca, questo non c'è. Quindi la nostra collaborazione non è tanto generosa, ma è opportunistica, perché unire eccellenze con eccellenze sicuramente fa crescere. Quindi grazie a voi di continuare davvero a chiamarci, di utilizzare le immagini dei nostri pittori.
Abbiamo due opere di Gianluca che potete ammirare.
Dal vero, anche se devo dire, fra l'altro c'è una cura enorme, grazie, perché ogni tanto ci chiedono delle immagini, ma poi nel momento in cui le si vedono riprodotte, come dire, dispiace un po' perché vengono maltrattate, invece c'è massacrate, invece qui c'è una grafica bellissima e una cura anche di stampa molto bella nelle copertine, quindi non solo progetti, ma continuiamo a fare anche copertine.
Ma certo, ma certo. Grazie. Grazie. Invece nel bel mezzo delle prove del Museo in Egitto a Napoli abbiamo Lucia Cirillo, che sarà la rosina del nostro barbiere di Siviglia e con cui abbiamo in progetto anche un disco interamente dedicato alla musica da camera di Luigi Cherubini. Oggi però con Lucia, che spero sia già collegata. Lucia, ci sei?
Buongiorno, ciao, buongiorno cara. Mario, buongiorno a tutti.
Allora, invece Lucia è la nostra, Lucia è la nostra rosina, sembra un po' un bisticcio, però sei la nostra rosina e noi oggi, visto che il tema rossiniano è ricorrente, ti chiediamo che cosa ne pensi di questa edizione del Barbiere di Siviglia così particolare.
Ma prima di tutto saluto tutti i presenti e rinnovo i saluti a Mario. Qui da Napoli in questo momento devo dire mi trovo proprio nel camerino del Teatro San Carlo, che è uno dei pochi posti dove il telefono a Napoli prende, dove c'è segnale stranamente. A Napoli tutte le case hanno muri di tufo enormi e quindi la ricezione o per strada o fortunatissimamente in camerino, quindi se poi sentirete voci di colleghi è perché, me ne scuso, ma è perché questa è la location attuale. Ma sono assolutamente entusiasta di poter partecipare a questo progetto, di questo Barbiere di Siviglia, per svariate ragioni. Beh, prima di tutto perché Rossini è un genio immenso e lavorando qui a Napoli, avendo la possibilità di conoscere un po' più da vicino anche la musica del Rossini serio, in questo caso appunto del Mosè, e mi sono convinta ancora di più, se mai ce ne fosse stato bisogno, di quanto questo musicista sia eclettico, geniale, appassionato, per come riesce ad alternare momenti tragici a momenti molto più leggeri, senza mai perdere la tensione dell'emozione, dell'espressività, che paradossalmente, pur utilizzando strumenti diversi, richiama quasi il contrasto degli affetti barocco. Se vogliamo fare un paragone a lunga distanza, in qualche modo. È sempre interessantissimo, trovo, avere la possibilità, soprattutto al giorno d'oggi, di costruire progetti e di partecipare a dei progetti che prevedono l'esecuzione storicamente informata, quindi su strumenti originali. Mi è capitato 2 o 3 volte nella vita di poter eseguire opere non barocche, quindi da Mozart in avanti, Mozart e Rossini nello specifico, con un'orchestra accordata a 430 Hz invece che a 440 o addirittura a 442, 443, come ormai purtroppo devo dire per le voci si usa sempre di più nei teatri che utilizzano orchestre moderne. E questo, diciamo, quarto di tono di differenza per la voce crea un mondo completamente diverso. La voce è molto più rilassata ed è evidente quando si ha la possibilità di cantare, diciamo, con le due accordature, di come dire, sperimentare allo stesso repertorio con queste due accordature differenti, si vede come evidentemente questi ruoli fossero scritti per una voce che cantava a 4,30 e non ad un'accordatura più alta. Quindi il fatto di poter cantare un ruolo principale di questo tipo come Rosina, bellissimo.
Poi devi cantare un sacco di arie, lo sai, perché ne devi cantare.
Esattamente, qualcuno mi ha detto che sarò costretta a malincuore a cantare anche l'aria del tenore, che beh, però non lo dirò io al tenore.
Beh, una bella soddisfazione rubare il rondò al tenore.
all'aria cessa di più resistere, esattamente. Però mi è stato anche detto che il tenore in cambio avrà affidata un'altra aria molto importante, per cui forse sì. riusciremo a convincerlo.
Lo convinceremo.
Tra l'altro un collega, amico, quindi ci metteremo tutti insieme.
Assolutamente.
Una persona gentilissima e artista grandissimo. Quindi in tutto questo contesto riscoprire appunto edizioni dell'opera che non sono state eseguite o comunque che non sono state assemblate come prevede il nostro progetto, con un'orchestra che suona su strumenti originali è veramente entusiasmante, perché permette appunto sia psicologicamente, perché ovviamente la psicologia del personaggio è anche legata a che cosa si canta, quindi quali arie si cantano e al modo in cui ci si può esprimere. Per cui questo, come dire, apre porte nuove rispetto all'interpretazione di questo ruolo.
Bene, fantastico. Noi ti salutiamo tutti, ti ringraziamo tanto e occhio a Cherubini, perché fra poco arrivano le parti.
Grazie a voi, allora attendo con ansia. Grazie a voi.
Grazie, ciao, ti abbraccio.
Grazie, a presto.
Allora, una notizia di servizio. Il nostro progetto, appunto, di gente con persone che credono in noi prima ancora che noi cominciamo ad esserci, Eugenio Stella sta facendo una tesi di laurea su Concerto Classics, quindi è qua con noi oggi, lo ringraziamo, fra l'altro è allievo di Enrico Girardi, che ci raggiungerà fra qualche minuto, quindi noi ti ringraziamo per l'interesse che hai nei confronti della nostra casa discografica e speriamo, insomma, di non deluderti. Quindi anche questo piccolo cameo. Troverete, e divento brevissimo davvero adesso, altri progetti di cui vi parlerò. Tenevo molto a parlare di un progetto con cui stiamo lavorando, però Ottavio D'Antoni mi ha già dato autorizzazione a divulgare la notizia. Stiamo lavorando sulla musica clavicembalistica di Benedetto Marcello. È un sogno che io e Ottavio siamo compagni di scuola, io e Ottavio. Abbiamo questo sogno da tantissimi anni e speriamo di realizzarlo da qui al 2019, di realizzare la prima registrazione nel 19 e di avere per la fine del 19 il primo CD e di poterlo presentare in Biblioteca Marciana, come già avevamo fatto qualche anno fa. Non mi dilungo ulteriormente su questo progetto perché appunto ne stiamo parlando, siamo decisi a farlo, lo faremo, però non abbiamo ancora nulla di concreto di cui parlare. Però Ottavio aveva piacere di salutarvi e di raccontarvi anche questa storia. Abbiamo ancora tre cosine da dire e tre cose da ascoltare. L'idea di fare non più dei dischi, ma dei prodotti quasi sartoriali, ci porta nei musei, ci porta a realizzare inaugurazioni, vernissage. Ne abbiamo già fatti parecchi. Oggi avete il nostro primo CD nella cartella stampa, che è il CD ufficiale della bellissima mostra che si è appena inaugurata a Forlì. L'abbiamo inaugurata con un concerto di Daniele Proni. E andiamo avanti, non ci fermiamo. Ci sarà un'importantissima mostra a Palazzo Reale su Carlo Carrà, dedicata appunto a uno delle figure fondamentali della pittura del Novecento. Alfredo Casella era un suo grande amico, quindi abbiamo pensato di mettere assieme un'ideale squadra. Trovate Manuela Kuster, Luca Ciammarughi, Tommaso Benciolini e ancora Amy Bernecoli, con cui faremo un progetto che si chiama Italian Beauty. Dedichiamo assieme a Giovanni Gavazzeni, che ci ha appena abbandonato perché ha un altro impegno, mi sarebbe piaciuto far fare un saluto anche a lui. Il caposquadra di questo squadrone, proprio di questo companion dedicato a Casella, è Luca Ciammarughi, che oggi però non suona il pianoforte. O sì. Luca, parla
Casella?
Ah sì, volentieri, volentieri. No, Casella. Quello che vuoi.
Perché lui mi dice
sì, Casella al clavicembalo.
Siccome c'è il cembalo.
Ma ti lascio un attimo sia la parola
vedo illustri barocchisti. Perché tu mi avevi chiesto di suonare un brano al cembalo, uno al pianoforte.
Quello
però,
che vuoi. Se ci fai Casella.
Faccio Casella al pianoforte, che è meglio. E, sì, ho iniziato proprio questi giorni a leggere la musica di Alfredo Casella, che rappresenterà un programma molto interessante per me, perché non mi sono mai dedicato a questo autore, ma da molti anni lo amo come ascoltatore, e abbiamo pensato di fare un percorso fra musica da camera e musica per pianoforte solo, alternando proprio brani cameristici, quindi per flauto e pianoforte con Tommaso Benciolini, per mezzo soprano e pianoforte con Manuela Kuster e per violino e pianoforte con Amy Bernecoli, e inserendo all'interno di questi tre blocchi dei piccoli dei piccoli camei, appunto, pianistici con brani quasi sconosciuti. Non è una prima esecuzione assoluta, ma credo la seconda di queste pagine pianistiche di Casella, di cui oggi ve ne propongo una, che è questa Berceuse, questa Ninna Nanna, appunto, scritta nel 1911, quindi era poco più che trentenne. È un brano molto affascinante, secondo me, che ci propone un Casella abbastanza diverso da quello che siamo soliti ascoltare, con reminiscenze sicuramente dal mondo di Gabriel Fauré e anche un uso della cosiddetta Blue Note, che ci fa capire come all'inizio degli anni 10 già Casella fosse molto attento anche a tendenze come il jazz, appunto, che era appena arrivato in Europa, perché credo che il primo brano jazzistico, o comunque a citare il jazz, sia Gollywood's Cakewalk di Debussy, che è di pochissimo tempo prima, del 1908, appunto. Quindi vi suono questa Berceuse, che è un brano abbastanza breve. Grazie.
Ultimi due ascolti e poi vi invito a restare tutti a pranzo con noi. Iniziamo con un progetto visionario di cui mi assumo tutta la responsabilità e la follia, la registrazione integrale dei Salmi di Benedetto Marcello. Ascoltiamo un assaggio dal Salmo 15. Giusto sia la novembre, presentazione alla Pinacoteca Ambrosiana, grazie al generoso supporto del Collegio dei Dottori della Biblioteca e della Pinacoteca. Compagna di questa avventura folle e visionaria, Lidia Cevidalli, direttrice e fondatore dell'Ensemble Salomone Rossi.
Buongiorno a tutti. Onestamente posso vantarmi, lo dico sinceramente, perché questo disco è uscito nel 2009 ed è un disco che io ho fatto con l'Ensemble Salomone Rossi con Concerto Classics. Dunque mi sento un'anziana collaboratrice della casa discografica e sono molto contenta. In realtà poi questo progetto è nato grazie appunto a... ti chiamo Mario, non dottor Marcorini, ma voglio anche farti complimenti per questo ruolo che adesso hai in questa casa discografica e tanti auguri perché sia non solo un successo per questi tuoi bellissimi progetti, a parte il mio ovviamente, ma per tutti gli altri che sono molto belli, è un grande successo per tutti, soprattutto perché sono cose culturalmente interessanti.
Questo abbiamo detto poi Gloria Banditelli,
ecco, vabbè,
tra
allora,
i grandi amici che ci hanno supportato in questi anni, perché abbiamo appena terminato la registrazione, di quanti ne abbiamo registrati?
Abbiamo già registrato tre salmi e un po' di musica strumentale che andrà appunto, sarà pubblicato, mi auguro veramente, assolutamente, poterlo presentare il 7 novembre e perciò insomma speriamo
sì, sarà pronto per il 7 novembre.
Sì, e speriamo di poterne fare anche tanti altri.
Beh, dobbiamo farne almeno altri 20.
Ma siccome hai detto che sei visionario, allora diciamo che...
Per finire i salmi almeno 20 dobbiamo inciderne, quindi...
Va bene, d'accordo, quindi... perciò grazie a tutti e grazie appunto anche a Andrea e a te per tutte queste bellissime cose e sono contenta di sentire che ci sono dei compagni di viaggio simili ai miei, vabbè ovviamente io sono una specialista di musica antica, però con questo spazio anche in altri repertori sono contentissima di sentire che c'è un modo di affrontare Brahms, che è un autore che io adoro in maniera diversa e che ha tutti altri progetti,
e
insomma,
sentirai
che
Rossini.
Ci uniscono, appunto ci uniscono in questo percorso, diciamo, di trovare delle modalità di esecuzione diverse.
Grazie, grazie mille. Partirei con un con l'ultimo ascolto è Alessandro Scarlatti, un altro tarlo della mia esistenza, e partiamo con questa prima esecuzione mondiale di due serenate di Alessandro Scarlatti. Ascoltiamo l'ouverture di Al fragor di lieta tromba.
Thank you.
Andrea Bacchetti è un mio figlio adottivo, Ginevra è la mia bambina, Esteban Velardi è come se fosse mio fratello, quindi siamo felici che sia qua con noi.
Grazie Mario, naturalmente grazie ad Andrea.
Fondatore dell'Alessandro Stradella Consort.
Ne sai più tu di me, insomma.
Ci sono sempre. Sincero.
E per me è una grande gioia naturalmente far parte di questa famiglia e mi auguro, diciamo, che ci sia un lungo percorso affrontando almeno tre grandi progetti.
Sì. Alessandro, i tre Alessandri.
Alessandro Scarlatti, Alessandro Melani e Alessandro Stradella, che sono i miei autori per i quali, insomma, io ho dedicato.
Per cui sei vissuto praticamente.
Sì, sì, esattamente. Quindi,
bene, siamo in uscita a giugno, nei primi giorni di giugno, con queste due cantate inedite, prima registrazione mondiale di Alessandro Scarlatti, conservate una a Milano, quindi il legame con la città è anche molto forte.
E l'altra invece a Biblioteca Santini di Münster.
Quindi sono virtuosismo vocale, virtuosismo strumentale, come avete sentito, l'ensemble di Esteban è formato da prime parti che suonano e hanno suonato nei maggiori
gruppi di musica antica. Si tratta appunto di due serenate in cui Scarlatti affronta due aspetti diversi dell'atto celebrativo. La prima ha un bel piacere che la caccia è di stampo epitalamico, mentre la seconda è di gloria, diciamo, sì. È dedicata a Carlo III, imperatore d'Asburgo.
Bene, allora grazie a Esteban, grazie a tutti voi per essere intervenuti, sì. Io sono a vostra disposizione per qualunque chiarimento, per qualunque domanda, vi invito a restare un piccolo pranzo con noi e grazie davvero per aver condiviso quello che è, e spero che traspaia, il nostro entusiasmo, la nostra voglia di lavorare. La mia squadra nuova è tutta fatta di giovanissimi, hanno tutti la stessa voglia e hanno tutti lo stesso entusiasmo. Ci crediamo che ci possiamo anche prendere qualche rischio, ma se non lo facciamo oggi, non lo facciamo mai più. Quindi grazie a voi davvero, grazie. E grazie ad Andrea che questi sogni sostiene. Grazie.
Venice Classic Podcast. Puoi scaricare altri programmi sul sito www.veniceclassicradio.eu.